Allora, ci siamo di nuovo, ben ritrovati, buon pomeriggio sempre a voi che ci state seguendo sia attraverso l'applicazione, quindi vi ricordo sempre di scaricare l'app, vi consente di stare con noi in tutti i modi attraverso smartphone, PC, tablet, operazione velocissima da fare, quindi non è che ve la consigliamo, siete obbligati a farla, a parte le battute. Poi andiamo anche a salutare coloro che ci stanno seguendo attraverso il canale 808 di Sky, ma anche attraverso BSO Channel 860 del digitale terrestre. A questo proposito, come tutti mercoledì, collegamento a Milano, però prima saluto Alessandro Santarelli che mi ha raggiunto. Ciao,
ciao
Alessandro.
Marco, buon pomeriggio a tutti.
Ben trovato Ale, grazie per stare con noi in questo pomeriggio di Maracanà. Vado però, mi danno l'ok, ci sono, vado, quindi andiamo dritti negli studi di BSO Channel, quindi andiamo a Milano, anche perché poi stiamo leggendo delle cose qui con Alessandro, dei dati che ci preoccupano tantissimo in questo momento. Vado quindi a salutare chi ci accompagna in questo pomeriggio. E allora do il benvenuto a due amici, li vedo, eccoli lì tutti e due negli studi di BSO Channel Maracanà, anche a Milano. Vado a dare il buon pomeriggio al direttore di Radio Nerazzurra, Lapo De Carlo. Ciao Lapo, ben trovato.
Ciao a voi, ciao a tutti, ben trovati. Ciao.
Ti sentiamo e ti vediamo benissimo, ed è un piacere anche avere qui con noi Alessandro Bianchi, il collega giornalista. Ciao Alessandro.
Ciao, ciao Marco, piacere mio.
Alessandro, che è stato molti anni anche a Milan TV, possiamo dirlo, no Alessandro?
Assolutamente sì. Quindi facciamo 9 anni e mezzo.
Quindi facciamo una sorta anche, continuiamo il derby, è molto più sorridente Alessandro di Lapo in questo caso. Vedi, si è già intristito il mio Lapo, vabbè, dai, su, che c'è la Champions, c'è la Champions stasera, non essere triste. No, invece adesso al di là della battuta, magari chiedo anche a voi un po' com'è la situazione dalle vostre parti. Qui c'è un'anticipazione, sto leggendo dei dati.
Sì, è da tarda mattinata esatto, che è uscita questa anticipazione.
4.126 contagi in Lombardia, 1.858 a Milano in un giorno. Lapo,
ma io ti dico la verità, poi collaborando anche con una redazione che è invece legata alle All News, quindi parlando di attualità stretta, i dati li diamo, li snoccioliamo, però la sensazione è molto netta che non sia cambiato assolutamente nulla, nemmeno rispetto a quando c'erano dei dati decisamente più confortanti quest'estate. Cioè, non è che giri per le strade e vedi delle persone, delle ambulanze, gente che sta male. Non c'è assolutamente la percezione che qualcosa vada peggio o vada meglio. C'è una sensazione immanente di gravità, di pericolo, di un problema che evidentemente è contingente. Il solo evento delle mascherine che vengono indossate da tutti è già un elemento di alienazione. Ma non è che se la 2 settimane prima le persone contagiate sono 2.000 e la settimana dopo sono 4.000, tu te ne accorgi girando. Quindi lo dico perché spesso si ha la certezza che la gente possa percepire. L'unica percezione che si ha di tutto questo, che si riverbera nelle nostre esistenze, è il fatto che magari improvvisamente, visto che ho parlato col governatore Fontana giusto 2 giorni fa, è che arrivino o dei DPCM o delle ordinanze che ti permettano, non ti permettono di circolare in giro per la strada dopo le 23. Allora questo sì che incide, allora vedi una manifestazione o altro, ma il resto no, non hai percezione. Da un lato ti dico anche per fortuna, perché sennò la pesantezza
sarebbe ancora vero. Sì, infatti ecco, vogliamo anche rendere anche un po' leggero il pomeriggio, anche perché vogliamo anche lui in questo momento parliamo di calcio, quindi dare un po' più di leggerezza, no, anche
poi
perché
sono
poi
molto importanti queste parole di Lapo, mi hanno colpito in positivo, devo dire, perché la sensazione quindi a Milano di una città normale, che ovviamente convive con questa situazione, però una città normale, è un bel messaggio quello che ha mandato Lapo,
bello. Assolutamente,
no, solo una piccola aggiunta: se voi giravate qui a marzo-aprile, lì sì che c'è l'alienazione, ma perché erano tutti chiusi in casa, c'era l'autentico lockdown, e allora lì sì che è ovvio, tutti tappati in casa, la gente fuori, l'inno nazionale cantato da tutti, dai balconi, beh, quello era alienazione, ma questa al momento la gente sta circolando. Tra un mese mi richiami e c'è il lockdown, e allora ti dico, guarda, in questo momento oggettivamente viviamo questa percezione, ma è più che perché è l'obbligatorietà di determinati comportamenti che ti porta a vivere le cose percependole in modo differente.
Assolutamente. Sì. Alessandro, un tuo pensiero anche su questo, e poi andiamo a parlare un po' di calcio e ci divertiamo un po' e sordiamo un po', dai.
Io sono d'accordo, in questo momento non vedo Milano come una città spaventata, nonostante i numeri sicuramente non siano positivi, però si prosegue, si va avanti nella vita di tutti i giorni, si cerca una quotidianità, è chiaro, un po' modificata, lo sappiamo, negli ultimi mesi tutti siamo obbligati a tenere le mascherine, tutti stiamo un po' più attenti al distanziamento, tutti cerchiamo magari di limitare determinate situazioni, però in generale si vede gente in giro. C'era stato un momento subito dopo il lockdown nel quale si girava per Milano e ancora c'era un po' di titubanza, si vedeva qualche strada vuota, piazza del Duomo pressoché deserta, sono mancati turisti per molto tempo e si era percepito all'inizio. Adesso bene o male le cose sembrano comunque proseguire, è chiaro, se si deve parlare di una preoccupazione c'è al limite dal punto di vista di quello che può succedere economicamente per le persone che sono coinvolte,
certo,
da quelli che possono essere attività che a fronte di altre chiusure potrebbero veramente trovare delle difficoltà. Ecco, questo è un discorso che sicuramente viene fatto in una città particolarmente produttiva quale Milano, ma come modo di vivere la quotidianità, bene o male, condivido quella che è una sostanziale normalità che raccontava poco fa Lapo.
Bene, bene, normalità, andiamo un po' al campo, scende in campo l'Inter, Lapo, eh? È che Alessandro, Champions, la musica di Champions per l'Inter questa
Gaza
sera
sempre. Poi Antonio Conte ha detto: sento che sta arrivando il trofeo europeo. L'ha detto lui in conferenza stampa.
Che è, ma molto sento vicino, che sta arrivando la partita.
No, lui, Lapo, aiutami, conferma. Lui ha detto: mi sento molto vicino al primo trofeo europeo. Sì. L'ha detto in conferenza stampa.
Ma gioca Eriksen?
No, lui parlava di probabilmente di vicinanza fisica.
Ah, vicinanza fisica. Ah,
ecco. Anche perché sarebbe una dicotomia, nel senso che se lui dice una cosa e poi ne pensa un'altra, io ho appena finito di dire nella conferenza stampa che l'idea che l'Inter sia la favorita del girone, e parlo del girone non della Champions, lo fa ridere, insomma, in qualche modo gli suscita una certa,
ma io lo vedo abbacchiato quest'anno, carità, Lapo.
E poi dice di essere vicino al trofeo. Quale trofeo? Nel senso, se non sei favorito del girone, figuriamoci della Champions, ecco, sarebbe sì.
Ma io lo vedo un po' giù di tono, o mi sbaglio? È una mia lettura da lontano, tu che sei...
Non è che sono, cioè, certo che sono giù di tono, ma sono giù di tono per tanto una somma
No, scusami, no, tu, no, Conte, dico, lo vedo, no, tu, no, tu.
Ah, pensavo su di me, anche, ma su Conte non è giù di tono, è diverso.
È diverso.
Perché Conte, dopo la vicenda di Villa Bellini e poco prima, ha portato in essere una sorta di di teatro dell'assurdo, dove è passato dall'essere una sorta di Fedain del microfono, dove arrivava e aggrediva al primo giornalista che gli faceva una domanda che non gli piaceva particolarmente,
sì,
e oggettivamente prendeva poi spunto da una qualsiasi cosa. Se la domanda era: che tempo fa domani a Milano? Lui rispondeva: no, perché la società, la dirigenza potevano prendermi. Adesso gli dicono qualunque cosa, Conte hai vinto la partita, Conte hai perso, e dunque perché hai messo Alex? E lui dice: pace e bene, fratelli.
Tutto è vero. E questa è la sensazione.
Io sono poi gestito da questo. E sì, questo è il risultato di una persona che ha scelto di rimanere controvoglia a Milano, o meglio, ha scelto di rimanere perché nessuno gli dà 11 milioni in un anno, specialmente in un'epoca come questa. L'Inter non poteva licenziarlo perché ha già contratto Spalletti, e dopo quello che aveva detto alla dirigenza, peraltro a più riprese, e portando le estreme conseguenze la vicenda fino appunto al magico incontro di Villa Bellini, avranno parlato certamente di Inter e di quello che era il piano progettuale, ma il giorno prima dell'incontro di Villa Bellini c'era stato un incontro con Zhang privato, senza Marotta, senza Antonello, senza Ausilio, i due si sono parlati e lì è nato l'insieme per forza. A Villa Bellini si sono decise delle strategie che hanno un po' parzialmente rivoluzionato quello che erano le intenzioni nei mesi precedenti. Quindi rimane, è rimasto, ma sarà un Conte, penso, diverso, che non sistemerà assolutamente le cose a livello umano con la società e che molto probabilmente a fine stagione andrà lì.
Alessandro, è anche tu questa, Alessandro Bianchi, io ho due,
sì,
Alessandro,
sì,
devo stare attento, vi chiamo per cognome, allora Bianchi e Santarelli. Bianchi, sei anche tu di questo avviso? Cioè praticamente un rapporto forzato, no? Come due che devono stare insieme per forza.
La sensazione è questa da quest'estate. Io credo che quell'ultima conferenza prima della fine del campionato avesse creato un momento di spaccatura che si è tenuto insieme poi alla fine per questioni prettamente economiche, al netto di quanto Conte magari in questo momento non trovi 11 milioni, ma l'Inter non poteva chiudere la parentesi con Conte, evidentemente l'avrebbe fatto secondo me, probabilmente andando a puntare poi su Allegri, che è un allenatore sotto tanti punti di vista più lineare, più, passatemi il termine, aziendalista, ma nel senso positivo del termine, cioè fa con quello che ha a disposizione e tende a non andare a rivangare sulla società per quelle che possono essere scelte o meno di mercato. E quindi penso che si sarebbe scelto un profilo quantomeno di quel tipo, se non proprio quel nome. È chiaro che quando si va avanti un po' controvoglia poi le situazioni non sono ottimali. A me sorprende molto di più dal punto di vista di quello che sto vedendo in campo da parte di Conte, cioè al netto di quello che può aver cambiato nella sua strategia comunicativa, che per carità del cielo può essere condivisibile o meno, ma vale fino a un certo punto, è un Conte lontano da quelli che sono i suoi principi, cioè il dogma del 3-5-2 rimane, però è una squadra che cerca sostanzialmente di giocare, o almeno ci prova a fare un gol più degli altri, mentre ha sempre basato, bene o male, le sue stagioni sulla fase difensiva. È chiaro che se si va a snaturare anche su quelle che sono state comunque quantomeno le sue forze sul campo, perché poi Conte ha vinto in questo modo negli anni, dove più dove meno, ma trofei certo. Li ha portati a casa, in particolare si parla di scudetti, e va ad allontanarsi anche da quello, non so poi dopo quella che può essere, uno, la reazione della squadra, due, la riuscita in campo certo. Poi nei momenti in cui deve ottenere risultati, perché una cosa è certa, Conte, seppur controvoglia, quest'anno ha una grande occasione, quella di vincere lo scudetto. Secondo me l'Inter è favorita alla luce di quello che sta facendo la Juventus.
Occhio al Napoli.
Mi sembra abbastanza assurdo andare a complicarsi le cose in un anno dove se fai tutto lineare, probabilmente
vince
alla fine
arrivi primo. Ha ragione. Concordo quello che dice Alessandro.
Beh, in tutto
Concordo. Questo,
stasera io non lo so se l'Apo ha delle ultimissime in più, però. Ma Eriksen gioca o non gioca?
Sì, gioca. Gioca
certamente, nel senso che è obbligato a mettere Eriksen.
Oh, è obbligato.
Eriksen è un'altra storia finita, già in partenza, è una specie di dead man walking.
A me non mi va giusta cosa.
A me piace
vicende che già sono capitate all'Inter troppo spesso in passato, perché mi ricorda la vicenda di Bergkamp, mi ricorda la vicenda, a parte Pirlo, Zedo, che vabbè, sì. Sono maturate e spesso si utilizzano in qualche modo più per ferire che per capire. Ma l'Inter ha avuto troppo spesso nella storia delle situazioni con Recoba, ma anche delle contestazioni all'epoca a Corso, a Beccalossi o a giocatori che venivano Baggio, perché di fatto Conte, essendo un LP2, i Baggio li mette in panchina e quindi Eriksen lo mette in panchina. Poi cosa succede? Che siccome, a differenza di Baggio, Eriksen la gente non lo conosce, perché l'ha visto, sapeva che è nato nel Tottenham, sì. Ha più di 600 partite d'attivo tra Tottenham, Ajax e Nazionale. È andato a fare una finale di Champions League, era un giocatore meraviglioso, è un giocatore che ha nei piedi buoni, nella qualità, la sua caratteristica principale. Cosa gli si chiede? La faccia cattiva. Ora io mi dico, ma scusate.
Bravo. Ma non ho capito. È vero, ma io poi sta cosa che bisogna essere cattivi per giocare a pallone, cioè, ma perché? Cioè...
Ma se penso nella storia, Baggio, Platini, ma persino lo stesso Zidane, ma chiunque, chi gioca in quel ruolo? Ma Zola,
vedi Çalhanoğlu che c'ha la faccia
cattiva.
Çalhanoğlu non c'ha la faccia cattiva. Çalhanoğlu non c'ha la faccia, cioè, però è uno che coi piedi, capito? Canta con i piedi. Che deve fare?
O Kakà, cioè, stiamo parlando di un ruolo che ha bisogno di avere un giocatore che sia un metronomo in campo, che possa però avere qualità tra i piedi straordinari, che illumini, che tiri, che faccia verticalizzazioni e che faccia quindi cose geometricamente e ordinariamente differenti dagli altri, perché altrimenti sarebbe un giocatore come gli altri. Allora prendo quello che fa il passaggio in orizzontale e il problema è quello che è risolto. Invece no, li metti prima, perché tutte le volte che ha giocato Eriksen ha giocato con Brozovic, il che vuol dire che Brozovic fa una parte del suo lavoro,
esatto.
Il 50% del lavoro. Eriksen si trova a fare l'altro dall'altra parte della metà campo, che è più difficile perché è nella metà campo degli avversari, e se non fa delle cose supersoniche diventa un giocatore che, sai, non ha la faccia cattiva. Mettilo nelle condizioni tattiche
di
e
giocare.
La continuità che hanno altri, ma non è possibile, e sicuramente no. Lo sappiamo già tutti, Eriksen è un giocatore che, se non già a gennaio, comunque a giugno, lascerà l'Inter, a meno che, siccome Conte va via, lui venga rilanciato dall'allenatore che sostituirà Conte. Ma stiamo andando veramente tanto
in là. Sì, siamo andati un po' troppo
Allegri l'avrebbe valorizzato.
Ma Allegri
va,
sì, però sta andando verso Parigi.
È
un po'
vicino
lì.
A Parigi.
Almeno così dicono, perché poi Allegri pure ci sarebbe da fare un discorso. 10 squadre, io ho letto in
e
questo.
E non l'ha preso nessuno.
E sta ancora fermo. 10 squadre, l'ho contate. L'altro giorno ho fatto proprio il conto. 1, 2, 10 sono arrivati.
Però permettimi, scusami Marco. Sì. Questa cosa anch'io l'ho letta, su Sport Mediaset. Poi,
sì. Come
spesso succede, i titoli dicono una cosa, l'occhiello ne dice un'altra, l'articolo ne dice
sì,
un'altra.
Sì, vabbè, dai, tu sei un raffinato attento.
Potrebbe, dopo, siccome ha perso ieri, per chi non lo sapesse, ha perso 2-1 in casa col Manchester United a 3 minuti dalla fine. Le,
sì. Le
ripercussioni ci sono in tutti i paesi, anche in Ligue 1 e quindi anche in Francia. Però non è che è arrivata la voce che lui va via. Si sa da 2 anni che con Leonardo non si prende.
Vero.
Ma è lì. E ha perso, l'anno scorso è arrivato comunque in finale di Champions League, ha vinto la Ligue 1. Siccome quest'anno, come tutte le squadre che l'anno scorso hanno finito più tardi il campionato e soprattutto la Champions League / Europa League,
sì. Hanno
delle difficoltà, adesso ci svegliamo e pensiamo che Thomas Tuchel debba essere esonerato. Io non ci credo.
Vabbè,
siamo
un po'
non
vedere.
Credo che Allegri andrà a Parigi.
Lavo, una domanda solo al volo: nel 71 quanti anni avevi tu?
2 anni.
Due anni, quindi non sai niente di quello che sto dicendo adesso.
No, lo so, è come, la sua memoria.
Dai, scherzo, aspetta, fermati un attimo. Bianchi, Alessandro Bianchi non era proprio, non esisteva,
non
giusto?
Non ero neanche nei pensieri.
Neanche nei pensieri. Però io adesso in questo, tu nemmeno.
No, io dipende che mese del 71.
Io pure dovevo, io sono arrivato al 72. Allora, però noi siamo andati a disturbare proprio in questa parte di collegamento. Mi fa piacere, così lo condividiamo con l'Apote Carlo, con Alessandro Bianchi e Alessandro Santarelli. Siamo andati a disturbare Ivano Bordone, che lui quel 71 se lo ricorda molto bene. Ivano, ciao, come stai?
Ciao a tutti, non mi avete disturbato, anzi mi fa piacere. Io sto bene, spero che anche tutti voi stiate bene.
Sì, dai, resistiamo, questo è il momento della resistenza.
Dobbiamo resistere.
Ivano, nel sorridere un po', stiamo un po' parlando di calcio, come puoi immaginare. Insomma, certo. Stasera c'è questo incontro con il Borussia Mönchengladbach, con i Puledri, tu te lo ricordi molto bene, no? Perché se cito il 71, quella sfida lì, dai.
Sì, è un periodo, io avevo 20 anni, quindi li ricordo benissimo anche per la giovane età e per quello che poi è successo in quelle tre partite del 71, con quella annullata, poi con quella rifatta. Sono stati momenti di gioia, di piacere di aver potuto contribuire anch'io, come tutti gli altri miei compagni, al passaggio del turno ed eliminare il Borussia, che secondo me era una grandissima squadra.
Sì, la famosa lattina, no? Per ricordare che colpì un oggetto, colpì Boninsegna, poi da lì è successo.
Giocava Lidovieri, io poi ho giocato il secondo tempo, sono subentrato, però la lattina cadde in testa a Boninsegna proprio vicino alla panchina, e quindi ho visto benissimo. Da lì incominciò questo parapiglia di giocatori del Borussia, noi con i dirigenti in campo. Poi è sparita la lattina, però per fortuna Sandro Mazzola riuscì a recuperare una lattina che aveva in mano un tifoso e la porse all'arbitro, e poi ci pensò il nostro grande avvocato
Prisco,
che fece annullare la partita e farla rifare.
Sì, e tu sei stato protagonista nella ripetizione, no?
Io avevo giocato anche quella dell'andata 4-2, però diciamo che andare allo stadio olimpico di Berlino con 82-83 mila spettatori, un'Italia e Germania, perché l'anno prima c'era stata il famoso 4-3 in Città del Messico ai mondiali, quindi era un'Italia e Germania, e sono contento anche poi di quando passai il turno per i nostri tifosi italiani che lavoravano lì, quindi hanno vissuto molto meglio da quella sera in poi, per poter sfottere i tedeschi, insomma.
Allora Lapo, se vuoi fare una domanda a Ivano, ci abbiamo ancora qualche minuto, io chiedo solo una cosa a Ivano Bordone. Siccome Lapo non si capacita, te lo dico io perché lui è magari non si vuole in questo momento, lui non si capacita del fatto che non giochi Eriksen. Come mai? Spiega, fai tu un appello a Conte, non lo so, scriviamogli una lettera, facciamo
stasera
una...
gioca Eriksen.
Stasera, almeno male, se finalmente uno vorrebbe dire, però insomma sto fatto che gioca poco, è sempre messo in discussione, allora giustamente Lapo dice, ma è l'unico perché deve avere la faccia da cattivo Eriksen?
Ne approfitto, visto che c'è Ivano Bordon, che ho avuto il piacere anche di conoscere, anche perché avevo fatto un podcast su di lui, poi ci siamo sentiti anche privatamente.
Grande Lapo.
Eccolo. Ed è stato un piacere, anche perché per me l'Inter era Bordon, Bersellini, Raltobelli e Beccalossi, quindi io sono nato con quell'Inter, e anche se oggi ci sono altri interpreti, per me è ancora Bordon, Beccalossi, Raltobelli e Bersellini, cioè non ci posso fare niente, e Muraro. Quindi grande. Al di là di questo, io mi chiedo, e lo chiedo a Ivano Bordon, io penso che se Beccalossi per esempio fosse nato oggi, o Mario Corso addirittura, oggi con Conte, quel giocatore in versione aggiornata sarebbe in panchina, o comunque avrebbe lo stesso tipo di situazione che ha oggi Eriksen. È un po' così.
Ma guarda, io penso che ogni allenatore abbia le proprie idee e proprio la propria filosofia. Io so che Eriksen, io lo vedevo giocare anche in Inghilterra, mi sembrava un buonissimo giocatore, molto, molto tecnico. Arrivando qui all'Inter l'anno scorso, campionato scorso, penso che non si sia ben integrato è adattato forse a quello che vuole l'allenatore, però io lo considero un buon giocatore Eriksen. Io spero che se, se deve giocare stasera che possa essere protagonista e che recuperi quelle quelle dichiarazioni che, posso, che può fare il tifoso con, vedendo, vedendo le poche partite che ha fatto, che non è stato forse l'Eriksen che è quello inglese. Questo, questo è sicuro, però può essere, possono essere un insieme di cose che non gli hanno permesso di adattarsi subito sia, sia al gioco che all, all'ambiente, ecco, questo, questo gli si, può, si deve dare atto.
Alessandro Bianchi, hai una domanda anche tu per Ivano Bordone, che lo stiamo per salutare, proprio ancora un paio di minuti, se avete una curiosità approfittiamone.
Io tornerei sul, sul tema di prima. Bordone ha vissuto tanti campionati, sa quella che è una regola non scritta del nostro campionato, che sostanzialmente gli scudetti si vincono in difesa. Ecco, quest'Inter che invece sembra aver un po' lasciato da parte la fase difensiva per cercare di giocare in maniera più propositiva in avanti, non è un po' un rischio in una stagione nel quale lo scudetto si può, potrebbe, l'Inter potrà provare a vincerlo davvero?
Sì, ma io penso, guarda, che, e non lo dico così perché mi hai fatto questa domanda qui, che il calcio sia cambiato molto anche, anche in questo. Come, come hai detto, prima, prima i, gli scudetti si vincevano avendo una difesa forte e subendo pochi gol. Però calcio, nel calcio moderno di oggi, di qualche anno fa, insomma, mi sembra che se una squadra propone, propone sempre del calcio offensivo e ti fa dei gol, può anche subirne qualcuno in più. L'importante è che poi ne faccia sempre uno in più del, dell'avversario.
E c'è, io su questa filosofia di fare un gol in più dell'avversario, mi piace tantissimo, però quando lo dico mi criticano.
Tra l'altro, l'anno scorso...
No, ma io penso che per i tifosi sia anche bello vedere una partita giocata con tanti gol. È un po' meno per forse...
per i portieri la un po' meno, caro Ivano. No? Esatto, adesso perché non stai più in porta, se no se stavi in porta non so se dicevi così.
Effettivamente me la prenderei come se la possono prendere anche, anche penso i difensori.
Certo.
Che metti non sono ben coperti e che quindi hanno, hanno dei tempi sbagliati, forse andare nelle chiusure, hanno, hanno troppi spazi gli avversari. Questa qui è la situazione che si può trovare quando una squadra spinge, è un po' non è equilibrata, però ripeto, se si vince va bene che così.
L'ultima da Santarelli.
No, dicevo, l'anno scorso la Juventus ha vinto pur non avendo la miglior difesa del, del campionato. No, velocissimamente su Bordone, perché io della campagna acquisti dell'Inter c'è una cosa che non ho capito. Hanno dato via Godin, giocatore comunque importante, hanno preso Kolarov, cioè di fatto Godin non è stato sostituito e secondo me non è un caso che l'Inter in difesa soffra in questo momento.
Ivano.
Sì, beh, Godin penso che è sicuramente più difensore di Kolarov. Kolarov secondo me è un buonissimo giocatore, può forse rendere penso io, e poi può rendere forse un po' di più quando la difesa può essere a 4, è un giocatore che spinge bene. Secondo me potrebbe giocare anche nella linea del centrocampo sull'esterno sinistro, ecco. Godin in questo però è facile però dire quando una squadra subisce più gol e ha qualche problemino con quello del quale parlavo prima, poter riprendere la situazione di Godin si vede che o lui ha voluto lasciare l'Inter o forse all'Inter non poteva andare più bene, però queste sono scelte che si fanno e fa l'allenatore.
Assolutamente. Allora Ivano, ti stiamo per salutare perché noi andiamo in break pubblicitario, però ci tengo a ricordare ancora, lo abbiamo presentato al momento dell'uscita insieme a te qui in studio, lo ribadisco adesso, Impresa Alta, il tuo libro.
Mi fa
piacere.
Sì, grazie.
Ma figurati, quindi Ivano Bordone, Impresa Alta, tra l'altro c'è questa bellissima immagine di copertina con l'uscita che va in alto a prendere questo pallone. Ivano, ti ringraziamo tantissimo. A presto.
Niente,
e mi raccomando.
È stato un piacere mio. Ciao a tutti.
Grazie. Torniamo tra poco con l'Apote Carlo, con Alessandro Bianchi, e parliamo un po' di Milan perché Alessandro si è stufato di parlare di Inter. Lo vedo proprio nella sua faccia, dice adesso basta, abbiamo vinto il derby, dateci spazio, l'Apo fatta in una ragione.
Per una volta che si può parlare bene di Milan.
Dai, a tra poco, torniamo subito. Allora, ci hanno sentito quando siamo andati in pausa dal Portogallo, un sottofondo. Vabbè, non abbiamo detto niente di sconvolgente.
No, che abbiamo detto?
Parlavamo di un articolo di giornale che stavamo
parlando del vaccino,
sì.
Pensa
vabbè,
se parlavamo di altro.
Allora, ci sono sempre loro due, Alessandro Bianchi e l'Apote Carlo. È arrivato pure un messaggio al volo, un audio, prendiamolo e poi andiamo a parlare un po' anche del Milan. Così l'Apo adesso si mette in silenzio per un po'. Metti in silenzio l'Apo, è difficile. Dai.
Ciao a tutti. Grande Bordone che parava i sassi, te capì?
Bordone parava i sassi, hai sentito l'Apo? Te capì? Insomma.
Sì, no, assolutamente. No, se volevi, pensavo di farti piacere dicendoti: guarda, abbiamo litigato fino adesso io e Alessandro Bianchi.
Sì, su
ci
cosa?
Ci siamo accapigliati, ci siamo presi a botte, adesso ci siamo ricomposti.
Oh, vi siete
sei
ricomposti?
Contento? Un po' di bufera?
No, sempre un po', ma a me piace, lo sai. Alessandro, intanto però leggevo adesso al di là un 10 che diciamo così potrebbe saltare qualche partita è proprio Çalhanoğlu, che poi noi parliamo sempre di Ibra quando parliamo del Milan. Io sento sempre parlare di Ibra.
È fondamentale in quella squadra.
Leader tecnico, io dico, per me è lui un punto di riferimento importantissimo. Alessandro,
sì, ce lo sta facendo molto bene.
Io ancora ho negli occhi quel colpo di tacco che lo sai che ho sentito l'Apo proprio qua, c'aveva questo colpo di tacco di Çalhanoğlu, dice che non ha dormito la notte, oltre ai gol che aveva preso, pure il colpo di tacco.
Stai inventando.
È vero,
lo diceva. L'ha detto.
Alessandro.
No, dicevo, ce la sta facendo sicuramente bene, è un'assenza che può pesare nella misura in cui però in quel ruolo il Milan ha dei sostituti. Trovo il Milan un po' carente in altri reparti, onestamente. Nella posizione di tre quarti può provare Brahim Diaz, può provare a mettere eventualmente anche Castillejo un po' adattato, ma bene o male delle soluzioni ci sono. Ha giocato qualche volta e può giocare in una soluzione più difensiva a Krunic. Quindi è comunque un ruolo che il Milan riesce in questo momento a coprire, per quanto Çalhanoğlu sia difficilmente sostituibile per qualità, perché sta facendo molto bene. Io penso che sia uno di quei giocatori che è stato veramente ritrovato dopo quello che è stato il lockdown, dal punto di vista della motivazione, sia dal punto di vista della convinzione. Ibrahimovic in questo senso penso che l'abbia aiutato dal punto di vista anche psicologico a credere di più nei suoi mezzi. Çalha, io per quello che l'ho conosciuto, ragazzi, estremamente sensibile e quindi ha bisogno anche di avere un contesto intorno nel quale sente fiducia, sente tranquillità, può fare le sue giocate, non ha paura di sbagliare. Quello che adesso e che stiamo vedendo adesso è che purtroppo non è stato prima per vari motivi, non ultimo anche il fatto che la maglia del Milan a San Siro con il pubblico che appena sbagli un tiro ti fischia, sicuramente è una maglia pesante da portare, quindi diventa più difficile in particolare per ragazzi di questa sensibilità. Ripeto, però è un'assenza che sicuramente peserà. Il Milan ha trovato la classica colonna vertebrale, come si suol dire, il portiere, il difensore, i centrocampisti, in questo caso due, perché dico sia che sì in fase difensiva che c'è un uomo in fase offensiva, e Ibra come riferimento davanti. Su questa sta facendo le fortune di questo periodo, però ripeto, mi sembra comunque che sia un ruolo nel quale abbiamo sostituti e nel quale il Milan comunque può trovare delle buone soluzioni. Poi dipende da questi ragazzi farsi trovare pronti, perché Brahim Diaz è molto giovane, non mi è dispiaciuto a Crotone ma non mi ha neanche pienamente convinto, devo dire la verità. Mi aspetto qualcosa di un po' più concreto, è tecnicamente bello da vedere, piacevole, ha delle giocate, ha dei colpi, però voglio vederlo più inserito anche nel contesto tattico personalmente. Adesso magari sarà l'occasione di vederlo.
Vediamo, insomma, c'è questa possibilità. Invece faccio la domanda ad Alessandro Santarelli e all'Apote Carlo: come vi spiegate il Milan così? Sono praticamente 20 risultati utili consecutivi positivi, 4 vittorie adesso, ma 16 diciamo nello scorso campionato. Un'altra squadra sta lassù in alto, un solo gol subito, quindi solidità difensiva a differenza dell'Inter. Non solo, a differenza dell'Inter in campo c'ha pure più giocatori di qualità, di costruzione, no? E meno di battaglia, ecco, la dico.
Intanto
così.
Intanto devo fare una precisazione, perché io ricordo di aver detto che l'unico dubbio che ho sul Milan, sulla crescita del Milan, era rappresentata dalla conferma dell'allenatore, perché poi
bisogna
essere onesti dal punto di vista intellettuale. E invece mi sembra che la piega presa dal post lockdown Pioli l'abbia confermata e anzi l'abbia addirittura migliorata. Come me lo spiego? Ma io, Marco, me lo spiego con un mercato molto intelligente. Cioè, il Milan sta cambiando pelle ormai da tanti anni, al contrario di altre squadre, tipo la Juventus non ha cambiato pelle trovando risultati e continuando i risultati, però l'ultimo mercato fatto secondo me è un mercato molto intelligente. Ha preso Tonali, ha preso Brahim Diaz che comunque è un giovane di prospettiva, ha preso il terzino destro che mi sembra un altro giocatore interessante, cioè senza la pressione comunque di dover vincere, perché il Milan è ancora un po' lontano dalla possibilità di vincere, però si sta costruendo molto bene. A me piace, devo fare i complimenti anche a Maldini, perché Maldini si sta dimostrando un grande dirigente, e quindi me la spiego così. E potrebbe essere la variabile impazzita di questa stagione il Milan. E tutto sommato ti dico anche una cosa, Marco, a me farebbe piacere, ecco, perché il Milan
pensa che te è contento Lapo adesso,
no, vedi. Ma al di là di tutto il Milan non può rimanere ai margini del grande calcio italiano, tantomeno quello europeo, per cui io me lo auguro una crescita del Milan veramente.
Lapo, non so, questo augurio finale tu sicuramente non te lo fai, però
no, io inviterei i tifosi del Milan a non cascarci. Non ci cascate. Non per altro, ma perché c'è un po' questa narrativa. Io ci sono già passato con l'Inter in questi anni. Ah, questa Inter, prima in classifica a dicembre, e vai con i salamelecchi, con gli elogi sperticati, con i giocatori esaltati.
Bianchi si è inquadrato, non fare gesti.
Chiunque veniva magnificato in onore di quello che poi era il titolone che poi vendeva. Dopodiché, prima sconfitta, però vacilla. Seconda sconfitta, eliminazione da una Champions o magari da un'altra Coppa. Ma insomma, certo, però questa squadra... Allora, cosa vuol dire? Che io purtroppo devo dire che andiamo spesso seguendo la corrente. Io credo che anche nel momento in cui Milan è prima in classifica a punteggio pieno e dopo che ha vinto un derby, anche se ha fatto un finale di stagione straordinario come quello dello scorso anno, non si può non guardare anche quello che è l'aspetto latente, quello che manca. Per prima di tutto perché credo che il dovere dei giornalisti sia anche quello di andare ad analizzare l'intelaiatura, ma anche le fessure e tutti gli aspetti che potrebbero anche non funzionare alla lunga distanza. Perché se io dico, ah, il Milan ha vinto, beh, che bel Milan. No, parliamo di quello che non funzionerà più avanti. Il Milan in questo momento è una squadra da primi quattro posti, è una formazione che certamente ha un collettivo migliorato notevolmente perché l'arrivo di Ibrahimovic ha implementato l'aspetto agonistico, soprattutto quello della personalità, perché è una formazione che se ha è giovane, ma passa un anno e questa formazione incamera maggiore consapevolezza e la qualità non è mancata, ma il Çalhanoğlu visto all'inizio e il Çalhanoğlu visto adesso, lasciato giocare e non bocciato subito spassionatamente da tutti e anche da molti tifosi, è chiaramente cresciuto in termini di consapevolezza. Hai eliminato con la semplicità che comunque ha Pioli come qualità. Pioli è un allenatore che con la Lazio ha fatto un lavoro straordinario, è andato in Champions League. Insomma, voglio dire, è un allenatore che può darsi che abbia fatto magari non benissimo all'Inter, ma perché si è trovato in una condizione assurda quando lui era arrivato. E quindi oggi Pioli, io sono contento per Pioli, io credo che sia non contento perché riesce a fare quello che deve fare senza inventarsi delle cose particolari. Quello che non funzionerà alla lunga distanza potrebbe essere magari una panchina che non è profondissima, magari il fatto che devi fare l'Europa League, anche il campionato, poi andare indietro anche la Coppa Italia, una somma di impegni, la prima sconfitta, qualche dubbio in più, e allora quella pressione si tornerà a farsi sentire, ma è normale. Quindi non voglio credere a quello che vedo nella classifica di oggi, se no io dico primo il Milan, secondo il Sassuolo,
Però noi abbiamo detto che almeno io personalmente ho detto una squadra che probabilmente non vincerà, ma che si avvicinerà piano piano a farlo. Io non credo che quest'anno il Milan possa vincere lo scudetto, però credo che possa essere la Milan vagante con tutti i pregi e i difetti di una situazione del
Champions.
Genere. Sì, io credo che l'obiettivo debba essere la Champions.
Chi tiri fuori tra le prime quattro?
Io ho un'idea, Marco. Io tiro fuori la Lazio.
La Lazio
quest'anno, perché secondo me il doppio impegno ieri sera la Lazio ha fatto qualcosa di meraviglioso contro una squadra molto forte, perché il Borussia Dortmund è una squadra fortissima, però io credo che il doppio impegno alla lunga possa penalizzare la Lazio. Quindi al momento tiro fuori la Lazio.
Quindi tu metti il Milan al posto della Lazio?
Sì.
Davanti al Napoli e davanti alla Roma? Oppure togli l'Atalanta?
Io lo sai qual è la mia idea di classifica. Inter, Juventus, Napoli e poi Milan barra Atalanta barra Roma.
È interessante quello che stai dicendo, perché io per esempio dico che il Milan non davanti alle romane io se la deve battagliare.
Io faccio fatica, ma proprio faccio battagliare, fatica su, battagliare. Sul quarto faccio fatica, sono sincero.
Bianchi, intanto qui c'è un messaggio, dice che c'è un ascoltatore che la pensa come me, dice: io non ho mai detto che il Milan si sgonfierà, ho detto che andiamoci piano, sono un po' della tesi di Lapo, di non ci cascate, cioè aspettiamo, è troppo Ibra dipendente e Pioli ha dimostrato che prima o poi crollerà, il progetto Ragnic era più duraturo nel futuro, hai capito Alessandro? Bianchi?
Allora, sul Milan di adesso io in realtà non sono troppo discorde da quello che avete detto, cioè è un Milan che sta facendo bene, che può far bene durante tutta la stagione, che può puntare ad arrivare alle prime quattro, ma ci sono tante candidate. Il Napoli, secondo me, per quello che sta facendo, per come l'ha messo giù Rino Gattuso, per come sta lavorando, è più nelle prime tre e quindi a giocarsi lo scudetto che non nella lotta del quarto posto, sono d'accordo. Il Milan dipende da quello che succederà in questo campionato, nel senso se il campionato resta questo e quindi con queste squadre lunghe, con questa tendenza a cercare di fare un gol più degli altri, e questo vuol dire lasciare spazi, e questo vuol dire che l'atletismo diventa comunque una componente preponderante e quindi la giovane età del Milan può essere un'arma in più, che è quello che stiamo vedendo poi in queste partite. Il Milan del post lockdown è sembrata la squadra nettamente più brillante, più in forma, e questo mi viene da pensare, oltre ad un ottimo lavoro che ha fatto sicuramente Pioli con il suo staff, sia anche dovuto al fatto che sia una squadra giovane e quindi dal punto di vista atletico più brillante. Dopodiché di solito il problema di una squadra giovane sono tutte quelle componenti psicologiche che possono crearti qualche problema, ma se non hai il pubblico che ti mette pressione, se sei in una situazione appunto particolare, se comunque hai fiducia, se hai un totem come Ibrahimovic là davanti, riesci a sopperire a queste componenti e quindi ad esprimerti come si sta esprimendo il Milan. Però deve restare questo tipo di calcio. Se torna ad essere un calcio, diciamo, più in linea con quelli che sono stati gli anni passati, un calcio più italiano, con le difese più chiuse, con più attenzione alla tattica, con partite magari anche più cattive, più nervose sotto l'aspetto dell'agonismo, allora magari il Milan può avere qualcosa in meno delle altre, soprattutto non ha quella profondità di rosa che gli permette poi nel momento in cui vai a calare un po' nei titolari dal punto di vista atletico di mantenere comunque lo stesso livello durante le partite. Secondo me nella rosa degli 11 il Milan è una squadra che sta facendo benissimo e che è una buonissima squadra, ma in quelle che sono poi i ricambi può mancare di qualcosa. Rispondo però al messaggio, onestamente e personalmente non credevo molto, se non credevo molto poco, in quella che poteva essere il buono del progetto Rangnick, perché il progetto Rangnick con ogni probabilità sarebbe partito da una base, cioè la non conferma di coloro che in questo momento sono le due certezze della rosa del Milan, cioè chi era in difesa e Ibrahimovic davanti, e una squadra ulteriormente piena di giovani, che poi dovevano trovare dei punti di riferimento, che senza giocatori di esperienza non avrebbero avuto, ci sarebbe voluto tempo, e stiamo vedendo oggi in particolare, senza la preparazione, perché questa stagione per tutti è stata condizionata dalla mancanza di preparazione, quindi chi ha dato continuità, il Milan, il Napoli, lo stesso Sassuolo, sta ottenendo risultati, chi come la Juve ha dovuto cambiare e ci vuole tempo per trovare poi dopo la giusta amalgama, però il tempo non c'è, soprattutto se ti chiami Milan, Juve, Inter e via discorrendo, e quindi Rangnick secondo me in particolare in questa stagione avrebbe fatto molta fatica, ci sarebbero state molte critiche qualora ci fosse stato qualche risultato negativo, qualche passo falso, per cui trovo che sia stata giusta la scelta di continuare di continuità con Pioli, e ripeto, con Pioli, con Kier e con Ibrahimovic, che in questo momento per me sono i riferimenti assoluti della squadra.
Bene, ti stava ascoltando, anzi ci stava ascoltando e mi fa molto piacere, un giocatore che ha vestito per 180 volte la maglia del Milan, 14 anche sono i gol, do il buon pomeriggio e lo ringrazio per aver accettato anche il nostro invito a Ruben Buriani. Ciao Ruben, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio a tutti, grazie per avermi chiamato, buon pomeriggio.
Ruben, che ne pensi di questo Milan? Dai, un pensiero su Milan, anche perché poi ti chiedo una cosa relativa alla partita di lunedì che giocherà contro la Roma, e tu sei una sorta, sei un doppio ex perché hai indossato anche la maglia della Roma, e quindi un test, anche un altro test importante per Pioli dopo l'Inter, la Roma che arriva anche in una buona condizione.
Beh, Milan in questo momento sto facendo bene, come diceva prima il vostro, chi era ospite della vostra trasmissione,
Alessandro Bianchi,
Alessandro Bianchi ha centrato tutte le cose che si deve centrare. Milan in questo momento è la squadra che gioca più sbarazzinamente, senza problemi, cioè non che non abbia problemi vuol dire di classifica, però giustamente giocano sulle ali dell'entusiasmo, anche contro l'Inter ha fatto benissimo, come aveva fatto bene anche le altre partite. È chiaro che quando arrivano i risultati ti dà sempre più forza, ti dà sempre più quella quella voglia di far bene e di ottenere questi risultati. È ancora presto perché il campionato è lungo e ogni partita c'ha la sua insidia dentro di sé, però in questo momento onestamente il Milan credo che sia la squadra in questo momento più in forma e che sta anche giocando un buon calcio, e mi auguro che continui così, insomma, ecco, perché dopo tanti anni passati così nell'ombra sta venendo fuori un progetto importante con dei giovani più importanti e con delle persone meno giovani che stanno dando un contributo che magari all'inizio non era pensabile.
E prima si è parlato un po' di, guardando allo sviluppo del campionato, è uscito fuori un discorso di mettere il Milan tra le prime quattro, quindi in zona Champions, e tra l'altro affronta la Roma lunedì. Che ne pensi tu, Ruben? In uno scontro...
Io credo che la gioventù ti possa portare a certi traguardi, come te li può anche togliere, perché la gioventù ogni tanto commette qualche sbaglio in più rispetto, però ciò non toglie che la forza fisica di questa squadra, che sta dimostrando, sia proprio nella loro gioventù e che molto probabilmente tanti traguardi li possono anche raggiungere per via di questa forza che loro hanno nella squadra medesima, ecco. Credo che sia una delle squadre anche in questo momento stia bene fisicamente, come lo è in Napoli, visto contro l'Atalanta, ma ripeto, ogni partita ha una storia a sé, perché l'Atalanta nessuno mai avrebbe pensato di andare a Napoli e trovarsi 4-0 dopo mezz'ora contro il Napoli o alla fine del primo tempo. Perciò ogni partita ha le sue insidie, ha le sue particolarità, però il Milan in questo momento onestamente è una squadra che può mettere paura a chiunque.
Sentite, un ascoltatore ci scrive al 331 8200213: però vi state scordando dell'Atalanta, cioè nel senso, non state considerando in tutto questo discorso che fate l'Atalanta. Tu l'hai proprio tolta addirittura dalle prime quattro, quindi guarda, ti prendi tu la responsabilità di rispondere all'ascoltatore.
Io dico che nelle prime quattro poi purtroppo qualcuno dovrà rimanere fuori. A me l'Atalanta, figurati, la davo favorita per lo scudetto. Certamente il crollo di Napoli è indicativo, però magari è l'episodio.
Lapo?
No, l'Atalanta per me finisce dalle prime quattro.
Sì.
Ma d'altro canto, lo dico agli ascoltatori, non si può essere simultanei quando si parla. E se uno parla alla radio e dice una cosa, non è che la pensano tutti allo stesso modo. Poi io lo dico anche perché Gasperini, sono abbastanza d'accordo con lui per una volta, tra l'altro, quando dice che evidentemente la gara è stata preparata male, perché quando perdi 13 giocatori per la nazionale inevitabilmente ne paghi le conseguenze. Siccome è stata una sosta folle, io continuo a dire che la Nations League quest'anno,
Bravo,
avrebbe dovuto pensarci prima, deve essere cancellata.
Bravo.
Cancellata. Ecco,
io sto facendo una battaglia su questo, siamo in due.
Bravo. Sono d'accordo.
Lo dico perché se tu adesso hai un'altra situazione con altri giocatori che hanno il Covid, non solo l'Inter, ma anche altre ancora, non hai uno slot libero dove giocare. Anzi, c'è una sosta che tra sei partite ti piomba di nuovo, altri viaggi, altre possibilità di Covid. Io dico, che follia è. Quindi io vivo l'Atalanta, probabilmente ne ha pagato le conseguenze, un po' perché è desuetudine e un po' per il fatto che comunque quando tu prepari con così poco tempo la partita non riesci a giocare contro il Napoli a San Paolo con quel tipo di capacità, visto che poi l'Atalanta ha più nel collettivo che nelle qualità individuali la sua forza maggiore. Già che ci siamo e che c'è Ruben Buriani, mi piacerebbe poter fare una domanda a lui.
Vai.
Io, ecco, visto che tutti andiamo nella scia del bello del Milan, a me piace più vedere, come anche da parte dell'Inter, quello che potrebbe non funzionare alla distanza. Cioè, cosa pensa che potrebbe venire a mancare nel corso dei prossimi 7-8 mesi e che ti preoccupa?
Ruben Buriani.
Cioè, è una domanda difficile da risponderti, perché sai cosa può succedere.
Ma lui lo dice perché Ruben, lui è preoccupato perché sta in testa alla classifica da interista, quindi ti fa la domanda, dice, trova un modo per fermare il Milan, capito? Questo è il senso.
No, beh, è chiaro che, ripeto, ti può succedere qualsiasi cosa, l'infortunio, qualcosa che non ti vada bene, perché il calcio, ripeto, è talmente opinabile che in un momento sei una grande squadra, hai una battuta d'arresto, ecco che ritorni adesso una squadra normale per tutti, ma d'altronde questo fa parte del calcio.
Siamo spiacenti.
Che è successo? Recuperiamo.
È spiacente.
Vediamo un attimo di recuperare Ruben Buriani. Comunque, intanto c'è Pier che ti saluta, Lapo. Io non so se questo è il tuo amico Pier, ti saluta. È tanto tempo che non ti sente, dice, quindi ti fa un caro saluto. Adesso vado un po' a ritroso perché sono arrivato.
Sarà un retaggio di Radio Milan Inter.
Ecco, e quindi ti dicono: stai su con la vita, il derby passa. Insomma, ce l'hanno.
No. Ecco. La vita è soltanto uno strumento di cui ci serviamo per morire.
Ecco, mamma mia, che abbiamo chiuso la puntata proprio. Allora,
è finita, ragazzi. Botta d'ottimismo.
No, niente.
Aspetta,
è tutto finito.
Dopo
il derby nulla. Lo sai che io ho preso la questione del derby un po' male, più che altro per come è stata raccontata. Prima e dopo. Io l'ho trovato abbastanza... indecente nel modo in cui è stata raccontata, perché l'ho trovato non dico onestissimo. E io dico che se per caso una squadra arriva nelle condizioni in cui è arrivata l'Inter al derby, quantomeno dirlo. Invece è stata presentata questa partita come se l'Inter fosse in pratica una corazzata che non doveva temere niente, nessuno.
Ti devo andare a con... Beh, Lapo, se ti leggo la formazione, che dovete temere? Dai, su, adesso non esageriamo. Abbiamo ripreso Ruben Buriani.
È arrivato non solo con 6 giocatori che hanno avuto il Covid, ma con diversi giocatori che erano in quarantena e con un'unica rifinitura a neanche 24 ore da derby.
Beh, quello è successo anche a altre squadre con impegni nazionali.
Altre squadre come l'Inter, no. Stato infatti il Parma, le squadre che hanno avuto il problema che ha avuto l'Inter, hanno perso infatti. E dico,
si è contizzato, eccolo,
è
Conte.
Diventato il sudale
qui
di Conte,
Sì. Abbiamo Conte in studio, non Lapo in realtà. Aspetta,
scherzo, dai. Marco, ho detto 2 settimane prima, l'ho detto.
Sì,
dai.
Lo so. Ma
non è che l'ho detto dopo.
Ma dai, fammi fare una battuta. Ruben e Buriani, l'abbiamo ripreso. Ruben, stavi finendo il discorso, è caduta la linea, dicevi?
No, stavo dicendo che su Milan bisogna avere pazienza, perché come tutte le altre squadre, insomma, sono all'inizio del campionato, chi è più preparato e chi meno, chi ha problemi in questo momento, vedi l'Inter, vedi squadre che anche le minori che hanno problemi col Covid, insomma ci sono tanti problemi durante un anno che ti possono sorgere per ogni partita che tu vai ad affrontare, perciò direi che è prematuro dire. Certo, il Milan in questo momento è la squadra più, direi, più pimpante, ecco, però da qui arrivare a fine campionato sai quanta acqua passa sotto i ponti, perciò io starei molto calmo, tranquillo, nel senso che poi dopo i valori comunque vengono fuori durante l'anno e i valori sono quelli innegabili perché te lo do al campo.
Bene, bene, Ruben, noi ti salutiamo e ti ringraziamo tantissimo. Alessandro, hai una domanda veloce anche tu, Bianchi, al volo per Ruben, proprio? Oppure...
Ah, guarda, approfitto molto rapidamente. Si è parlato appunto del fatto che il Milan sia giovane e quindi abbia bisogno di trovare una certa consapevolezza. Il derby e se andasse bene la partita contro la Roma possono essere però le partite della consapevolezza, perché si diceva il Milan è primo, però ha giocato contro Spezia, Crotone, Bologna. Invece, quando comincia a vincere il derby e magari anche la partita con la Roma, è chiaro che vieni catapultato in un'altra dimensione.
Ruben?
Beh, io direi proprio di sì, cioè, nel senso che quando incontri squadre che hanno la tua stessa forza, la tua stessa caratura, dovresti vincere, è chiaro che ti dà ancora più forza, più consapevolezza della tua forza che hai, questo è dubbio. D'altronde tutte le squadre, voglio dire, quando incontrano il Milan, quando incontrano la Juventus, magari raddoppiano anche gli sforzi per questo motivo, però le partite sono tutte da giocare, non c'è nessuna partita vinta all'inizio, perciò bisogna andare in campo con le stesse convinzioni, con quegli ideali che il Milan in questo momento ha. È chiaro che quando incontri delle squadre che vanno come, che viaggiano come te o che sono titolate come te, diventa un po' più difficile, questo è in dubbio.
Bene, Ruben Buriani, noi ti ringraziamo tantissimo, a presto,
grazie a voi,
buon proseguimento,
un abbraccio.
Allora, basta piangere per il derby, ce l'hanno con te là, poi te l'ho detto, vedi che poi tu vuoi fare la bufera e qui dopo arrivano subito, caro mio, basta di piangere.
Ma io aspettavo che tu mi facessi fare la bufera oggi.
No, ma io oggi...
Perché avrei avuto tante cose da dire, te le sei perse e quindi mi becco questo...
Che
questo
imbrotto, ma che altro volevi dire? Che altra bufera volevi tirar fuori? Cioè 30 secondi, che altra bufera volevi? Poi la rifacciamo.
30 secondi che bufera vuoi che ti tiri fuori? Ti tiro fuori un temporalino, una pioggerellina anzi.
Cos'è la cosa che ti fa arrabbiare?
Tutto giusto, però a me dispiace che purtroppo si parli di calcio esaltando sempre la vittoria e quando si perde si dice ma era evidente. Io ho letto un sacco di articoli su tutte le squadre quando si è preparato il campionato e si andava a magnificare alcune squadre e ad abbassarne delle altre. Poi una vince tutti, straordinario progetto, e l'altra, i problemi sono evidenti. Ma se erano evidenti perché non l'hai detto prima? Quindi mi dispiace un po' questo modo di esprimere il calcio, dove si va, ma d'altro canto è un aspetto italico, sempre in soccorso del vincitore. Oggi il Milan, domani la Juventus, un giorno forse l'Inter e poi domani l'Atalanta. Ecco, mi piacerebbe che si analizzasse un po' di più e non si andasse soltanto dietro alla demagogia e al populismo dove, viva la squadra miracolo, il bel, bel, il messaggio fantastico, basta, parliamo di calcio andando alle fondamenta, ecco, non si fa da un po' di tempo.
C'è niente da fare, il derby è rimasto proprio qua.
Ce l'ha
no
qui.
Allora facciamo una cosa, niente, caro Lapo, certo. Facciamo una cosa, ci ritorneremo, poi tu devi fare anche il confronto con Mario Sconcerti, ricorda, te lo stiamo preparando.
Io sono qua, sono
benissimo,
qua,
bene, sono qua. Lo so, infatti lo faremo. Io vorrei ringraziare tanto anche Alessandro Bianchi per essere stato con noi. Alessandro, grazie e in bocca al lupo per tutto.
Grazie,
naturalmente.
A voi,
ciao,
grazie Lapo, a presto, lo rifaremo,
ciao,
questa
Marco.
Cosa va bene,
ciao,
un abbraccione,
ciao,
grazie
Lapo.